È un Arsenal nuovo quello che stiamo vedendo in questa stagione. È sempre lo stesso Arsenal di Arteta, ma sta avendo un cambiamento radicale nel corso delle partite. Un cambiamento che nasce da lontano, che nasce grazie al suo allenatore e che adesso veramente sta dando i suoi frutti. Cosa c'è da dire sull'Arsenal degli ultimi anni? Un disastro a livello tecnico quasi totale. Vari avvicendamenti di progetti, di giocatori, di idee scarse e di investimenti sbagliati. E lo stesso Arteta non ha portato il cambio che si voleva negli ultimi due anni all'Arsenal. In questo momento però i Gunners stanno rivivendo delle sensazioni antiche, delle buone sensazioni legate anche ai risultati che sta portando il tecnico di San Sebastian dalle parti dell'Emirates Stadium. Andiamo con ordine e analizziamo dunque come questo Arsenal è migliorato nel corso degli ultimi sei mesi, quali sono stati i cambiamenti di Arteta, e c'è da dire che il progetto dell'allenatore basco risale proprio al 22 dicembre 2019, giorno in cui Mikel Arteta diventa il nuovo allenatore dell'Arsenal, prima esperienza da manager, non solo in Premier League ma in generale, prima esperienza proprio per un allenatore che da giocatore è stato un punto di riferimento dei Gunners, che sotto l'ala di Guardiola ha imparato il mestiere dell'allenatore e che dunque si apprestava alla prima chance in una grandissima del calcio inglese. Arteta che inizialmente ha avuto delle difficoltà abbastanza importanti. C'è da dire che i risultati della stagione 19-20 dell'Arsenal, nonostante la pandemia e nonostante altre difficoltà che analizzeremo successivamente, non sono stati così deludenti, perché l'Arsenal sì, ha centrato tra virgolette la qualificazione all'Europa League, ma vincendo l'FA Cup nella finale di Wembley contro il Chelsea, un Arsenal che è arrivato ottavo in campionato, si è fermato agli ottavi di Carabao Cup e addirittura ai sedicesimi di Europa League, prima che scoppiasse la pandemia con la famosa eliminazione contro l'Olympiakos. Un Arsenal che poi ha continuato, se vogliamo, il percorso di crescita dettato dalla vittoria dell'FA Cup, vincendo alle porte della stagione 2021, quindi quella passata, il Community Shield, sempre a Wembley, teatro delle grandi conquiste di Arteta, contro il Liverpool, campione assoluto della Premier League precedente. Ma la stagione dei Gunners, quella 2021, è stata deludente, forse ancora di più della prima con Arteta da manager. Arteta che comunque è subentrato a stagione in corso, dunque ha avuto solo sei mesi per lavorare dopo la gestione Emery. Arsenal che è arrivato ancora una volta ottavo in Premier League, senza centrare così la qualificazione ad alcuna Coppa Europea, quindi nemmeno la neonata Conference League. Un Arsenal che poi si è fermato al quarto turno di FA Cup, addirittura ai quarti della Carabao Cup e in semifinale di Europa League, che forse si è rivelata essere la sconfitta più cocente per i Gunners, che avevano compreso quanto qualificarsi alle coppe attraverso la Premier League sarebbe stata quasi un'impresa. L'Arsenal non ce l'ha fatta, eliminato dal Villarreal, che poi sarebbe diventato campione vincendo la finale contro il Manchester United. Ma le ultime stagioni di Arteta sono storia, e all'alba di questa annata ci si aspettava che l'Arsenal, senza competizioni, con un Arteta ormai da anni in panchina e che avesse analizzato bene i componenti della sua rosa, le tattiche varie e tutte le situazioni all'interno del mondo Arsenal, potesse fare meglio. L'inizio è stato quasi tragico: 3 sconfitte nelle prime 3 gare di Premier League, ultimo posto, 0 punti, e da lì però, dalla sosta di settembre, è rinato l'Arsenal, che attualmente si trova quinto in Premier League a meno 2 dal West Ham, con una gara da recuperare, che è stato eliminato in FA Cup recentemente, qualche giorno fa, dal Nottingham Forest al terzo turno, 1-0, miracolo dunque della squadra che milita in Championship contro una grande d'Inghilterra. Ma il lato positivo delle coppe inglesi legato all'Arsenal è la semifinale contro Liverpool dei Gunners. Ieri proprio la squadra di Arteta ha impattato 0-0 ad Anfield e si giocherà il ritorno con buone chance anche di poter raggiungere la finale di Wembley contro il Chelsea. Insomma, un Arsenal che piano piano sta muovendo dei passi importanti. Un Arsenal che, lo abbiamo già detto, ha avuto grosse difficoltà negli ultimi anni. E Arteta ha ereditato di fatto pesanti errori commessi dalla società e dalla gestione precedente di Unai Emery. Intanto le interperanze dello spogliatoio dell'Arsenal sono costate caro nel corso della stagione. Ricorderete la questione dei capitani legata a Xhaka, e ora il problema più grande è quello che porta il nome di Pierre-Emerick Aubameyang, che fino all'inizio di quest'anno era il capitano dei Gunners, ora in Coppa d'Africa, ora di fatto fuori rosa, che attende una nuova collocazione. Un Arsenal che poi ha avuto anche delle difficoltà extracampo con contestatissima scelta di entrare a far parte della Superlega dei tifosi, che ha fatto vacillare varie posizioni in società. La situazione Covid di fatto non ha permesso ad Arteta non solo di lavorare con continuità all'inizio del suo progetto, ma anche di avere il supporto dei tifosi già dalle prime gare. Vari infortuni poi, che però sono di fatto capitati a tutti nel corso di questi 2 anni di fatto, con gare ogni 3 giorni, con appunto importanti, soprattutto in Inghilterra, dove il calendario è molto serrato. E poi la cosa più importante, la cosa già menzionata, investimenti sul mercato totalmente sbagliati. Ricorderete l'acquisto di Pepe, ricorderete anche l'acquisto di Saliba, che non è mai diventato un difensore di fatto dell'Arsenal, ricorderete tantissimi errori, e non solo giocatori fuori contesto, ma giocatori proprio sopravvalutati a livello di valutazioni. L'Arsenal attualmente ha di fatto 2 difensori centrali solidi in rosa, con Pablo Mari, che sembra prossimo a vestire la casacca dell'Udinese, e con Holding, che non è l'alternativa di cui i Gunners hanno bisogno per affrontare le grandissime competizioni europee. Dunque è un Arsenal che ha ancora delle difficoltà a livello di rosa, ma che di fatto sta avendo un cambiamento importante. Le difficoltà sopracitate non hanno permesso ad Arteta di lavorare bene come avrebbe potuto e dovuto. Ed effettivamente abbiamo capito adesso quanto i dogmi dell'allenatore di San Sebastian siano complicati da comprendere, ma adesso stanno dando i frutti. Cosa possiamo dire del gioco di Arteta, delle idee dell'Arsenal? 2 cose fondamentali: possesso e riconquista, come di fatto tutte le squadre di calcio ad altissimi livelli. Ma andando con ordine, l'Arsenal è una squadra che si presenta bene o male con un 4-2-3-1 sulla carta, disegnato sulla lavagna, anche perché poi andremo a vedere come di fatto questo sistema di gioco sia molto fluido e, come succede, ripeto, nelle grandi squadre, si lascia spesso l'interpretazione del ruolo agli stessi giocatori, che hanno possibilità tecniche di svariare e di interpretare la posizione in campo data dall'allenatore. Il portiere è Ramsdale, e l'importanza di Ramsdale all'interno dell'Arsenal non si pesa con le reti subite negli ultimi tempi, bensì con il maggior numero di expected goals che l'Arsenal ha con il portiere ex Bournemouth e Sheffield United. Attenzione, cosa sono gli expected goals? L'expected goal è un dato che certifica la possibilità che un tiro si possa trasformare in rete. Questo cosa vuol dire? Con Ramsdale l'Arsenal ha 0,9 expected goals a partita, mentre con Leno il dato scende a 0,66. Insomma, l'Arsenal con il portiere arriva più, con questo portiere arriva più pericolosamente in porta, a fare tiri pericolosi. Questo perché è fondamentale il suo gioco con i piedi. Ramsdale non solo è bravo con le mani, lo ha dimostrato con parate importanti all'interno di questa stagione e nei suoi anni di Premier League difficoltosi, con maglie di squadre piccole, con tanti tiri subiti a partita, ma Ramsdale all'Arsenal si è adattato molto bene da questo punto di vista, e difatti è il primo regista di questa squadra. La linea difensiva è molto fluida ed è davvero la chiave tattica di questa squadra, perché sì, i 2 terzini sono Tomiyasu e Tierney, ma sono il sole e la luna di fatto, perché Tomiyasu è la richiesta specifica dell'ultimo mercato dell'Arsenal. Tommaso è arrivato dal Bologna dopo stagioni secondo me molto molto positive. Tommaso era anche in ottica Atalanta ed è un giocatore completo, perché lui è quel elemento in grado di stringere dalla posizione di terzino destro e formare così una linea a tre in fase di postazione, già vista da molti negli ultimi anni. La nazionale di Mancini è l'esempio secondo me lampante, e con Tomiyasu, Ben White e Gabriel Magalhães l'Arsenal forma una buonissima linea difensiva in fase di impostazione. Ma questa linea difensiva è nutrita proprio nella fase di costruzione dal basso da altri quattro giocatori che formano la cosiddetta U nel centro del campo, che sono i due mediani, che possono essere Xhaka e Thomas Partey o Sambi Lokonga e Elneny, insomma l'Arsenal le alternative ce le ha, e poi i due giocatori che formano parte della linea della tre quarti, dunque Odegaard, che è il sole di quest'Arsenal, e Smith Rowe o Martinelli, sono le due alternative che invece giocano sull'esterno sinistro, due giocatori che si accentrano proprio verso la zona nevralgica del campo per costruire, e in particolare Smith Rowe garantisce così la fascia a Kieran Tierney, terzino scozzese che vive la convivenza in nazionale con Robertson, ma che soprattutto è un giocatore di grande spinta, di grande affidabilità, e che soprattutto viene servito molto spesso sulla corsa per arrivare al cross. Dunque Tierney è quel giocatore che dà profondità nell'Arsenal sulla fascia sinistra. Nella fascia a destra invece la profondità è garantita, o comunque l'ampiezza, è data da Bukayo Saka, che noi ricordiamo da italiani per il rigore sbagliato in finale agli europei, ma è un giocatore principesco direi Saka, molto completo, che sa giocare sia verso il centro del campo che da esterno, è un classe 2001 con già tantissime presenze nell'Arsenal ed è forse uno degli insostituibili di questa rosa. Ha fatto tanti ruoli nel corso della sua breve carriera con i Gunners, ma adesso si trova molto bene, direi splendidamente, sulla fascia destra. E poi abbiamo chiaramente la punta centrale, la Lacazette attualmente, con Aubameyang fuori rosa, ma lo stesso gabonese aveva garantito un rendimento molto buono, dava profondità nella maniera giusta, riusciva anche a farsi trovare tra le linee per giocare il pallone. In generale comunque l'Arsenal si imposta così a livello tattico, tanti uomini in zona centrale, per la precisione 7 giocatori che poi si presentano alla stessa maniera nella metà campo avversaria, quando c'è bisogno di fare male, e la chiave per colpire in zona offensiva da parte dell'Arsenal è quella di trovare la superiorità numerica nel centro del campo, questo è fondamentale, superiorità numerica sempre, certo l'iniziativa di giocatore importante, ma bisogna dare le condizioni ai giocatori più tecnici di trovarsi in zona di rifinitura e poter inventare con tante soluzioni, ed è per questo che la superiorità numerica è un concetto fondamentale nell'Arsenal di Arteta. Passiamo ora all'altra chiave della squadra di Arteta, ossia la riconquista del pallone, il grande upgrade fatto dall'Arsenal in questa stagione. Nel corso degli scorsi anni abbiamo visto spesso un Arsenal molto compatto nella propria metà campo, che però aveva molte difficoltà con le individualità a livello difensivo. Gabriel e Ben White garantiscono fisicità, garantiscono presenza oltre che impostazione con i piedi buoni, dunque sono due giocatori certamente più affidabili rispetto a quelli visti negli ultimi anni, David Luiz su tutti. In generale comunque l'Arsenal si è presentato sempre in molto molto compatto. La chiave dunque è stringere con un 4-4-1 granitico verso il centro del campo, lasciando così l'ampiezza quando si difende nella propria metà campo, e questo può essere una difficoltà soprattutto per squadre che hanno grandi dribblatori sull'esterno, che hanno terzini di spinta, mi viene in mente il Liverpool su tutti, ma in generale protegge molto bene la porta, e questa sostanzialmente è la cosa principale. Altra altro plus di questo 4-4-1 stretto è la riconquista del pallone, perché una volta che l'Arsenal si stringe, magari anche negli ultimi 30 metri, magari nella tre quarti, è in grado di recuperare il pallone e di avere tanti uomini vicini per la ripartenza. Insomma, c'è la possibilità di avere il cosiddetto sciame nella transizione offensiva. E questo è molto importante, perché l'Arsenal ha giocatori anche di rapidità, di qualità, di spunto. Saka, Martinelli, Smith Rowe sono tutti giocatori, una volta anche Aubameyang, sono tutti giocatori di grande rapidità oltre che di qualità. Dunque, sfruttati in questa maniera, danno parecchi grattacapi, soprattutto quando l'Arsenal gioca contro le big, gioca contro squadre forse superiori a lei in fase di impostazione, comunque tecnicamente, fisicamente. E per questo sta avendo molto successo l'Arsenal, sia per il possesso che per la riconquista. Riconquista dove una parte fondamentale è anche il pressing. La partita con il Manchester City, persa all'ultimo minuto con il gol di Rodri, secondo me ha dato un segnale importante ad Arteta, ossia il pressing che in questi anni ha provato a fare l'allenatore San Sebastian sta finalmente riuscendo, nel senso che l'Arsenal non ha mai avuto centrali forti fisicamente come quest'anno, centrali in grado di marcare e difendere in avanti, ed è per questo che allora ci si può permettere di attaccare la squadra avversaria con forza, non più coprendo le mezze posizioni, ma con forza sull'uomo per riconquistare il pallone nell'altra metà campo. E questo può essere un fattore fondamentale per i Gunners, che avrebbero dunque una soluzione in più soprattutto vicino alla porta. Di fatto Liverpool ha fatto e il Manchester City hanno fatto il grande passo in questa maniera. Cosa c'è bisogno adesso per l'Arsenal? Beh, ci sarebbero due soluzioni importanti da trovare sul mercato. Una è legata al centrocampista centrale e l'altra, ovviamente, alla prima punta. Abbiamo visto molto spesso come Odegaard sia stato impiegato quasi da mediano, da regista aggiunto nei due di centrocampo, per poi introdurre un altro giocatore offensivo spostando Smith Rowe nel ruolo di numero 10, quindi magari con Pepe sulla destra e Smith Rowe da numero 10, con Saka spostato sulla sinistra. Ed è per questo che l'interessamento dell'Arsenal per Arthur della Juve può essere davvero stuzzicante per i Gunners, perché è giocatore di possesso, perché è giocatore non solo di appunto possesso palla, ma anche di ragionamento, un giocatore in grado di raffreddare i ritmi quando ce n'è bisogno, e questa squadra fa ancora difficoltà naturalmente sotto questo aspetto. Dunque Arthur può essere davvero importante, perché giocare con Arthur e Odegaard sarebbe importante e fondamentale in certi casi per avere proprio una spina dorsale tecnica interessante, due giocatori magari in grado di interscambiarsi e di raffreddare i ritmi della partita e di fare i ritmisti proprio. E l'altra soluzione è naturalmente quella legata al centravanti, perché la Lacazette non è e non sarà mai probabilmente nei prossimi anni l'obiettivo numero uno per l'attacco dell'Arsenal, ossia Dusan Vlahovic. Vlahovic che andrebbe a nozze in un contesto simile, perché è giocatore che sa occupare molto bene l'area, che garantisce profondità ed è soprattutto una calamita per i difensori. È un giocatore di cui ci si accorge sempre di più. Attualmente forse l'Arsenal, avendo un giocatore come Lacazette, non porta tanta superiorità numerica in area di rigore, e soprattutto i difensori non sono attratti da un giocatore di questo tipo. È più marcabile Lacazette naturalmente di Vlahovic, sono due giocatori diversi, ma avendo questi compiti qui non c'è paragone. Vlahovic secondo me sarebbe una grossissima soluzione per l'Arsenal, e forse anche per la sua carriera potrebbe davvero fare il grande salto all'Emirates Stadium, perché con la prospettiva di una qualificazione europea, magari alla Champions League, ci sarebbero tutti i fattori buoni per il serbo per emergere ancora di più. Bene, abbiamo finito la diesamina sull'Arsenal di Arteta. Spero naturalmente che questo contenuto vi sia piaciuto, nel mentre io vi ringrazio e vi do appuntamento ad un prossimo podcast.